tanto le nozioni della formazione di base, ma anche le regole dello stare insieme, nel rispetto delle diversità e gettando le basi per una civile convivenza. La separazione e la ghettizzazione degli studenti stranieri nelle scuole italiane, introdotta dalla mozione Coda, getta invece le basi per l'odio razziale e i conflitti sociali, che il nostro Paese ha drammaticamente già conosciuto circa 70 anni fa con le leggi razziali introdotte dal regime fascista. Tutto ciò considerato, il Consiglio Comunale di Ladispoli esprime la propria forte contrarietà alla riforma della scuola promossa dal Ministro Gelmini, che mira a destrutturare l'intero processo formativo dei giovani, dalla scuola elementare fino all'università, con forti tagli alle risorse economiche, mascherate dalla razionalizzazione delle spese. Esprime la propria forte condanna nei confronti dell'indecorosa mozione Coda sull'istituzione di classi differenziate per gli studenti stranieri, che rappresentano uno strappo ai principi della nostra Costituzione e che getta le basi per la creazione di una società razziale in cui l'odio per il diverso rischia di prevalere sulla sana convivenza tra cittadini di diverse origini sociale e nazionale. Invita l'amministrazione comunale di Ladispoli a farsi portavoce presso tutti gli enti sovracomunali competenti della posizione assunta da questo Consiglio Comunale. Invita l'amministrazione comunale di Ladispoli a farsi promotrice di nuove iniziative che favoriscano nella nostra città il dialogo e la pacifica convivenza tra diverse comunità di stranieri che vivono qui e la cittadinanza tutta.
Grazie consigliere Zoletti. Grazie. Allora, consigliere Boccia chiede la parola. Prego.
Qui non si tratta di champagne, qui si tratta di buonsenso. È il Consiglio Comunale che volete che faccia, cioè voi della maggioranza volete votare questa cosa. Ci avete 14 a mani, potete alzarli, ma non ci potete convincere a votare qualche cosa che noi non condividiamo. E partiamo dalla scuola elementare. Io ho avuto la maestra unica, come la maggior parte degli anziani come me qui. Eppure, Cervo, anche lei ha avuto la maestra unica, perché non mi risulta che lei ci ha avuto tre maestre, come il consigliere Battilocchi e quelli che hanno i capelli bianchi come i miei. Dunque, voglio dire, siamo cresciuti con un'intelligenza che credo che non sia da buttare via, almeno chi ha i capelli bianchi. Passiamo alle elementari, cioè ritorniamo nelle elementari. Proprio perché, per quanto diceva il consigliere Zonetti, quando c'è stato l'introduzione, e io che ho i figli che hanno seguito questa introduzione dal maestro unico alla doppia maestra, ed esattamente andavano a Via Lazio. Bene, per i primi due anni tutte le mamme, tutte, nessuna escusa, si sono battuti che il maestro, la maestra rimanesse quella unica, finché poi per legge non si è dovuto per forza aumentare, ma si è dovuto sottostare. Allora voglio dire, tutti sti ragazzi che sono cresciuti, e parliamo sempre di Ladispoli, a me non credo che sono stati tutti sviati. Per l'integrazione, qui si parla della questione fascista. Signori, attenzione, che qui veramente stiamo, cioè voi state facendo tornare quell'odio razziale di classe che per noi non esiste. Chi dice che vuole le classi prima per stranieri e poi secondo quanto proposto dalla Lega Nord come mozione alla legge? Signori miei, non vi scandalizzate, perché voi i dati ne conoscete, perché pure qui alla Dispoli il ragazzino che parla arabo, prima che parla l'italiano e viene iscritto a scuola, passano sei mesi prima che parla e scrive l'italiano. E parlo di arabo, parlo di lingue straniere. Dunque, voglio dire, voi mettete un bambino dentro una classe dalla seconda media, dalla prima media, che viene dalla Romania o viene dall'Albania o viene dai paesi subsahariani, africani e compagnia bella, che fa questo bambino in questa classe? Per i primi tre mesi, quattro mesi è escluso, come realmente sta accadendo, tutt'oggi sta accadendo questo. Se voi dite di no, con molto rispetto ve lo dico, ci avete ben dall'occhi. Cioè voi rifiutate la realtà. questo è per quanto riguarda la protesta per le elementari. Ma anche su questo potremmo discutere a lungo, perché ci possono essere delle integrazioni, perché non è detto che la legge Gelmini non possa essere migliorata, ma è un altro ragionamento. È un altro ragionamento, aspettiamo quello che adesso lei proporrà in settimana e poi ne discuteremo ancora. Ma tutto sto casino che sta succedendo per le università è da vergogna. Vi dovete vergognare, specialmente chi è andato in piazza. Io, qui ci sono dati ufficiali della pubblica istruzione pubblicati sui giornali, sono falsi questi, sono falsi i dati.
Silenzio,
che ci avete voi.
Il pubblico non può intervenire.
Allora,
silenzio.
Intanto abbiamo 94 università in Italia, di cui con più di 320 sede distaccate. Ci sono 37 corsi di laurea che hanno meno di 15 studenti per corso. No, scusate, 37 corsi con un solo studente, di laurea. 327 facoltà, sentite quest'altra, e questi sono dati dalla pubblica istruzione, non sono i dati nostri, ci hanno meno di 15 iscritti. In più, se poi parliamo negli ultimi 7 anni, con tutte le riforme, contro riforme, vieni te, vengo io, meno male che ci ha pensato la Gelmini che va sistemata una volta per tutte, ci sono stati i corsi per 13.233 posti di associato, i promossi sono stati 26.000. Oh, e qui sono numeri, sono dati ufficiali. Incontestabili, cioè che non contestiamo noi e non potete contestare neanche voi. Ancora, dove sta scritto che una università che va in rosso deve essere sempre finanziata? Dove sta scritto che io non posso licenziare un signor barone dell'università? Sapete l'università di Siena che profondo rosso ha? 230 milioni di euro il buffo che c'ha l'università di Siena. Beh, sti soldi chi deve cacciare? È lo Stato che deve mettere sti fondi. Beh, mi pare giusto? No, dico, se è giusto, voi ritenetelo giusto? No. La proposta che diceva qualcuno del professor Brunetta, dice, ma perché non le giriamo in fondazioni? No, in fondazioni no, perché lì chi sbaglia viene cacciato, chi sbaglia deve rimettere. No, perché questa è la scuola pubblica, perché chi c'ha i soldi non va all'università, se ne va da lui, caro Roberto, come la vostra rappresentante che avete mandato a TG27, quella vestiva Armani, orologio Rolex da 30 milioni di, da 20, 23, da 30 mila euro, e in più va studiata la LUIS, economia e commercio, la vostra rappresentante del PD che avete mandato in televisione, perché non va alla Sapienza, non va all'altra università, perché è ricca, hai capito? Questo è il punto. Allora, questo è un discorso di classe? Allora, con molta enfasi vi dico.
Allora, non è possibile che il pubblico intervenga, scusi, consigliere.
Non so, ma quando si sentono poi picchiettati, si sentono menati su certe cose.
E non
si
sente,
sai che stiamo ritornando al 68, perché la mia paura è la paura pure di qualcuno che sta dall'altra parte. Che questi cortei che state facendo, poi alla fine qualcuno spara e si ritorna al 68. Vi dico, signori del PD, attenzione, ve lo ripeto, attenzione ancora. Comunque questo è il primo intervento, Presidente, poi vi interverrò un'altra volta.
Non è possibile
su questo argomento.
Che il pubblico intervenga, sono costretta a far allontanare le persone che intervengono, mi dispiace. Grazie a lei. Consigliere Penge, prego.
Ma io penso che riportiamo la discussione su un piano un po' più rilassato. Penso che questa sia una mozione fortemente strumentale, ideologica, fatta anche con dati inesatti e sbagliati, perché innanzitutto viene scritto nell'approvazione finale che si esprime forte contrarietà a una riforma. Questa non è una riforma, chi ha letto bene la legge non parla di una riforma, parla soltanto della reintroduzione di alcuni criteri che già esistevano in passato, a partire dalla maestra unica, o vogliamo chiamare maestro prevalente, che oggi in tutti i paesi europei è così, cioè esiste il maestro unico in tutti i paesi della comunità europea, questo che sia chiaro e non viene mai detto, e quindi anche l'Italia si uniforma a quello che sono i canoni dettati dalla comunità europea, si riconforma, perché prima esisteva, poi era stato tolto e messo il maestro associato ad altri maestri per le varie materie. Naturalmente non è vero che i maestri che sono associati, che erano associati appunto al maestro prevalente, verranno cacciati via, questo non è vero, questa è una mistificazione del centrosinistra. I maestri saranno impiegati nelle ore del pomeriggio, naturalmente si continueranno a insegnare le stesse materie, quindi che sia l'educazione fisica, l'inglese e così via. Addirittura sono state aumentate le ore per quanto riguarda le lingue straniere, dalle 3 ore si passa alle 5 ore, di cui le 2 ore successive si dedicano ad altra lingua comunitaria. Naturalmente la questione poi va anche sulle reintroduzione appunto del voto in condotta, che porta sicuramente più disciplina all'interno delle scuole, dato che noi tutti sui giornali leggiamo ogni giorno tutti gli episodi di bullismo che ci sono, e quindi questo probabilmente creerà una prevenzione forte su questo tipo di episodi. Verranno reintrodotti appunto i voti senza appunto avere questi famosi giudizi che venivano messi, che erano di poca comprensione per quanto riguardava le famiglie, perché non si capiva appunto che tipo di valutazione veniva dato all'alunno. La cosa che non si capisce poi è perché a oggi vediamo sulle piazze, sulle strade, protestare quelli che sono iscritti nelle università, gli studenti delle università, gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, perché questa riforma si attua principalmente sulla, questo tipo di nuova introduzione si applica principalmente sulla primaria e sulla scuola secondaria di primo grado, questo che sia chiaro bene, perché probabilmente coloro che protestano nelle piazze e nelle strade, a questo punto bisogna dire che subiscono un certo modo di strumentalizzazione da alcune forze politiche anche, perché questo non è stato ben compreso. Si attuano dei cambiamenti alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado, non poi a seguire, perché nell'università adesso stanno preparando le modifiche, poi le vedremo nei prossimi giorni, e quindi penso che tutti quei movimenti che ci sono stati nei giorni scorsi è giusto protestare, si rispettano tutti i tipi di protesta, ma poi non devono degenerare, perché poi si arriva a queste scritte qui, che io, consigliere Zonetti, sinceramente mi cadono le braccia quando leggo scritto si ritorna alle leggi razziali introdotte al regime fascista. Io penso che questa frase la poteva evitare, perché sono proprio questo tipo di atti, questo tipo di documenti, questo ho letto bene, questi tipo di documenti portano a quelli che sono i movimenti famosi del 68, e noi ci auguriamo che non ritornino più. Quindi cerchiamo, questa è molto ideologizzata come mozione, mi auguravo che veniva conformata in modo diverso, in maniera oggettiva, ma purtroppo vedo che leggete male quelle che sono le leggi che vengono votate. È stata approvata questa riforma, ora sicuramente la scuola italiana ritornerà in quelli che erano i parametri europei, qui c'era scritto che era la migliore scuola, tra le migliori scuole del mondo, questo era vero, fino a quando non è uscita la statistica OCSE dell'Università di Pisa, che diceva appunto che la scuola italiana negli ultimi anni, purtroppo con le varie riforme che si sono succedute, ha avuto i criteri più bassi nella valutazione appunto dell'OCSE, e questo è un dato di fatto, perché era su tutti gli studi statistici sia del Ministero sia dei giornali che sono usciti, e quindi è incontrovertibile questo dato. Ora, per quanto riguarda invece la condanna sulla mozione Cota, la mozione Cota è stata fatta per agevolare l'introduzione appunto degli alunni, degli studenti stranieri, che sicuramente in questo modo le famose classi ponte non è che sono fatte per creare delle classi con differenze razziali e così via, sono fatte per un semplice motivo, perché purtroppo si era verificato negli anni che gli studenti stranieri, dovendo apprendere la lingua, creavano un certo divario all'interno della classe, ma non perché per colpa loro, perché purtroppo la comprensione della lingua per loro risultava essere più difficile, quindi diciamo che facendo questo tipo di classi si riesce a parificare questa entrata di studenti stranieri nelle future classi dove verranno integrati, quindi non è che viene fatto il ghetto e vengono messi da una parte, questa è un'altra strumentalizzazione che purtroppo viene fatta dal centrosinistra, che non riesce a comprendere come appunto è strutturata la nostra scuola italiana. Quindi questo, tra l'altro, questa mozione non si sa neanche se verrà, perché poi deve subire un certo grado di valutazione all'interno delle commissioni parlamentari, quindi non si sa se verrà introdotta, quindi è stata soltanto una proposta, vedremo poi in futuro come verrà applicata. Quindi quando vengono fatte questo tipo di mozioni strumentali fatte all'ultimo secondo, io penso che prima di tutto bisogna leggere bene le leggi, secondo poi non bisogna mistificare quello che viene scritto su queste leggi, e terzo poi bisogna essere obiettivi e concreti, perché poi oggi c'era un bellissimo articolo di Ricolfi sulla Stampa, dove veniva messo in evidenza come negli anni tutte queste riforme hanno cambiato profondamente la scuola, e lì alla fine purtroppo chi ci rimette sempre sono gli studenti, però poi bisogna fare una valutazione sulle riforme, perché le riforme si sono ripercosse sia con la destra che con la sinistra in modo tale che creavano molte volte dei cambiamenti molto forti e quindi non venivano magari percepite. C'era magari del buono in tutte le riforme, poi purtroppo nello stravolgimento era normale che appunto si creassero dei problemi all'interno dell'educazione scolastica. Tra l'altro la legge è stata fatta principalmente per una razionalizzazione delle spese, perché purtroppo oggi siamo in una fase congiunturale critica per quanto riguarda tutto il mondo, e a partire appunto dall'America purtroppo la crisi, e lei lo sa bene perché sta in quel settore, quindi si è trasferita in Europa, e questo porterà nello stesso tempo dei problemi alla comunità europea, e quindi portando i problemi alla comunità europea porta i problemi anche in Italia, come in tutti i paesi della comunità. E tra l'altro nel Trattato di Lisbona sono stati previsti una serie di razionalizzazioni proprio sull'istruzione, per chi l'ha letto, che fanno sì che l'Italia si debba adeguare a questo. E l'Italia si è adeguata appunto con la famosa manovra triennale, dove tra l'altro anche questa probabilmente non è stata letta bene, la razionalizzazione ci sarà soprattutto nel 2010-2011. Nel prossimo anno, per quanto riguarda alcuni settori della scuola, ovvero sia quello che riguarda proprio l'istruzione per gli alunni, proprio in quel settore c'è un aumento del 200% delle risorse. Uguale in un altro settore, adesso non ricordo bene quale, tra l'altro c'era oggi un articolo sul Sole 24 Ore che spiegava questo, e quindi bisogna stare molto attenti a leggere i documenti, a leggere le leggi, a leggere le leggi finanziarie, perché poi ci sono degli adeguamenti che noi dobbiamo rispettare proprio per le leggi che vengono fatte dalla Comunità Europea per quanto riguarda il patto di stabilità e cose del genere. E quindi concludendo, io sono convinto che col tempo, con i giorni che passeranno e chiunque leggerà questo tipo di norme che sono state introdotte, soprattutto anche a livello appunto con la nuova materia cittadinanza e costituzione, migliorerà il senso civico, migliorerà l'apprendimento per gli studenti. Naturalmente non è neanche vero che gli insegnanti verranno tagliati, perché questo già era previsto un taglio, ma il taglio, poi bisogna dire come stanno le cose veramente, era previsto sulla manovra del 2008 fatta da Prodi, che si ripercuote quest'anno, e lì già era previsto un taglio di 83.000 insegnanti. Quest'anno non ci sarà un taglio, ma ci sarà soltanto una razionalizzazione degli insegnanti che ci sono, cioè nel senso che verranno poi inseriti. Quindi non ci sarà il famoso prepensionamento, queste cose qui, ma queste sono cose che accadono in tutte le aziende, in tutti gli enti locali. E per quanto riguarda la questione delle scuole, delle aule che vengono eliminate non è così, perché il piano di dimensionamento che era addirittura previsto diversi anni fa non è stato applicato per bene da tutte le regioni. Al nord diciamo che l'hanno fatto ed è stato molto più facile, in centro e al sud diciamo la questione è un po' più complicata. Si sta in questi giorni, ogni regione sta lavorando su questo. Naturalmente il dimensionamento provocherà soltanto l'accorpamento delle presidenze, ma qui però diciamo che c'è una sorta di reticenza da parte dei dirigenti, perché giustamente lì si va a tagliare, togliendo le presidenze, cala lo stipendio annuo che è stato messo, quindi lì si vanno a toccare determinate cose economiche ed è per questo che c'è una sorta di ribellione su questo. Però per quanto riguarda le aule e le scuole non ci sarà nessun taglio di aule, classi e così via, ma ci sarà soltanto un accorpamento e un dimensionamento dei plessi scolastici, degli istituti vari e così via. Fatto in modo, dopo, e questo il sindaco lo sa, dopo che sono stati ascoltati i comuni da parte delle province, le province hanno mandato tutto alle regioni, le regioni poi daranno l'assenso finale su quello che è stato concordato dalle province e dai comuni. Quindi questa qui è un'altra mistificazione che viene detta in giro, e verranno tagliate le classi e gli istituti. Non è così, il nostro sindaco lo sa bene perché è stato sicuramente contattato dalla provincia per questo, e quindi diciamo queste favolette che vengono tagliate le classi, le aule e le scuole non sono vere, e quindi il sindaco poi ce lo potrà dire dopo benissimo. Quindi detto tutto questo, questo su per giù sono tutte le norme su cui è entrata la riforma. Poi può essere che mi sono dimenticato qualcosina, ma non penso, perché l'ho elencate quasi tutte, quindi diciamo questa è in generale come dovrebbe essere il funzionamento della legge. Mi auguro che nei prossimi giorni venga capita e dopodiché adesso facciamo soltanto gli auguri agli studenti affinché possano migliorare il loro bagaglio professionale. Grazie, ho terminato. Naturalmente io uscirò dall'aula perché una mozione di questo genere è invotabile. Grazie.
Grazie. Consigliere Di Girolamo, prego.
Grazie Presidente, invito comunque il consigliere Penge, anche se considera invotabile questa mozione, a rimanere, perché insomma un po' di dibattito non credo faccia mai male. La questione della scuola è questione piuttosto delicata e merita parecchia attenzione. Dunque, per quanto non avrei voluto, vorrei iniziare ristabilendo un minimo di dignità per il mondo scolastico, e quindi da alcune affermazioni, soprattutto per il mondo scolastico della nostra città, da alcune affermazioni fatte dal consigliere Voccia che non vedo più in... Ah, eccolo, non vedevo più. Allora, prima di tutto, una cosa un po' estemporanea, ma volevo dire che io sono tra quelli che non ha alcun capello bianco ancora, visto che è ricorsa parecchie volte questa cosa stasera, e quindi ho avuto il privilegio di poter studiare nel ciclo di primaria all'interno di una classe di tempo pieno della nostra città. Quindi con questa cosa affronto già un paio di questioni. Dire quello che è stato detto, ovvero si sono battuti per la maestra unica in passato e quindi hanno chiesto questo tipo di situazione, probabilmente appartiene ad un'epoca che il consigliere Voccia forse ricorda meglio, forse interpreta meglio la sua personalità rispetto a quella attuale. Purtroppo negli ultimi 20 anni, 25, io ho frequentato le elementari, ho iniziato circa 18 anni fa, 19 anni fa, sono cambiate diverse cose, e l'istituzione delle classi a tempo pieno non solo ha garantito un modello diverso di istruzione per i ragazzini che ne hanno potuto usufruire, ma ha garantito anche un'ulteriore evoluzione in quello che è il rapporto tra i generi intendo maschile e femminile, consentendo a molte madri di famiglia, o per necessità o per volontà, di poter avere una propria attività, di poter svolgere una carriera, di poter in qualche modo occuparsi di qualcosa al di fuori dell'esclusività della vita familiare. Dunque l'abolizione di fatto del tempo pieno contenuta nella riforma, perché è vero che la nostra ministra Gelmini continua a ripetere che no, il tempo pieno non sarà abolito, ma il taglio di un modulo e quindi la riduzione a 24 ore dell'offerta che viene data agli studenti, il taglio poi effettivo dei docenti, che mi dispiace il consigliere Penge chiami razionalizzazione, ma io 140.000 persone tra tra personale docente e non docente, lo chiamo taglio e non razionalizzazione, porterà inevitabilmente, come il maestro prevalente, maestro unico che adesso è stato definito prevalente, porterà inevitabilmente alla decadenza totale di quello che è la fantastica esperienza tempo pieno, con disagi assolutamente evidenti a tutti, in primo luogo portandola anche sul locale. Alla Dispoli abbiamo una sempre crescente necessità di richieste, insomma tantissime richieste per il tempo pieno. Un taglio in questo senso comporterebbe una dover rivedere completamente anche gli stili di vita delle famiglie della nostra città, come di quelle di tutta Italia. Pensiamo a tutte quelle famiglie che non riescono veramente ad arrivare a fine mese con uno stipendio, in cui entrambi i componenti adulti sono costretti a lavorare. Cosa ne sarà dei figli durante l'orario in cui riuscivano ad accedere al tempo pieno e quindi durante tutti i pomeriggi in cui non avranno più garantito questo tipo di servizio? Esisteranno probabilmente dei servizi a pagamento. I servizi a pagamento non sono accessibili a tutti, ma questo credo non preoccupi molto il consigliere Voccia, che tra l'altro parlava di un'università di serie A, di serie B. Io mi sento molto offesa in questo, ho frequentato un'università pubblica, ne sono assolutamente fiera, e mi veniva in mente anche l'operaio vuole il figlio dottore e pensi che ambiente che può venire fuori non c'è più morale contessa, non so se sa che cosa ho citato, una canzone proprio di quegli anni 60-70 che qualcuno chiede di cancellare dalla memoria storica e che mi fa pensare in maniera assolutamente terrorizzante alla richiesta, appunto, a questa tendenza a voler pensare ad una serie A, ad una serie B. Torno comunque al punto. Dunque credo che l'abolizione di fatto del tempo pieno sia invece un primo fattore di criticità estrema presente all'interno di. Mi leggo a questo per parlare subito di un altro tema, che è quello dell'integrazione, quindi che tra l'altro è il tema specifico della mozione in oggetto. Ho sentito delle cose che sinceramente mi preoccupano. Prima di tutto delle affermazioni che sviliscono completamente quello che è il lavoro che i nostri insegnanti compiono quotidianamente all'interno delle loro realtà scolastiche, supportati peraltro da fondi effettivi, perché se fosse vero quello che ho sentito dire, ossia dell'impossibilità per i primi 4-6 mesi da parte dei ragazzini di nazionalità non italiana di integrarsi e di partecipare all'attività di classe, dovremmo avere dei programmi ritardati e quindi classi che sono completamente indietro con i programmi scolastici. Non avrebbero alcun senso i fondi sull'intercultura che sono stanziati annualmente e che vanno a appannaggio, come ben scritto nella mozione, non soltanto dei bambini non italiani ma dell'intero complesso scolastico, portando crescita, e la Dispoli ha bellissimi esempi di progetti di intercultura, portando ad una crescita culturale e di condivisione sociale per tutto l'ambiente scolastico, a partire dai ragazzini per arrivare agli insegnanti, per arrivare alle famiglie. E quindi credo proprio che sia veramente assurdo dire che la necessità è quella di escludere peraltro bambini che molto spesso non solo conoscono perfettamente l'italiano e riescono a stare quasi completamente al passo con i tempi, al passo con i programmi, anche grazie allo splendido lavoro che fanno gli insegnanti, ma che molto spesso sono loro stessi a creare una forma di intercultura insegnando parti della loro cultura, del loro linguaggio anche ai bambini italiani, creando quindi un microcosmo di intercultura all'interno di quello più ampio gestito dalla scuola stessa. Dunque mi sento assolutamente di dire che, come scritto nella mozione, purtroppo non solo si tratta di una deriva razzista, l'idea, anche se solo per ora proposta, per ora non inserita all'interno della riforma nel suo complesso, di creare delle classi ponte che mi fanno pensare un po' alle classi differenziali di un tempo, dove inserire quello che forse non vogliamo vedere, quello che forse è meglio che i nostri bambini non vedano, mi sembra veramente allucinante. Vado avanti, cerco di andare veloce perché vorrei toccare un po' tutto quello che è stato detto. Torno un attimo alle università, che tra l'altro non rientrano per ora in quello che è stato approvato ieri, facendo parte di una parte staccata che è il 137, che ancora è al vaglio, diciamo, in elaborazione. Comunque sia, sempre il consigliere faceva riferimento allo stracrescere delle facoltà e appunto degli indirizzi possibili. Allora io sono tra quelli che crede che la scuola è stata maltrattata dal mondo e dall'azione politica da diverso tempo, anche in alcuni casi e per alcuni aspetti da gestioni di centrosinistra. Parlo per partire proprio dalla storia originaria di tutta questa formazione di facoltà e di corsi universitari, dalla riforma Berlinguer, una riforma molto buona per quanto riguardava l'istruzione primaria e le medie inferiori e superiori, istruzione primaria molto buona perché le rafforzava e non andava a toccarla, visto che abbiamo le elementari migliori che esistano in Europa, se non nel mondo, a livello appunto di istruzione, di rapporti culturali e sociali tra bambini, insegnanti, famiglie, eccetera. Insomma, dicevo, a livello universitario fu la prima riforma che andò ad immaginare un modello diverso, e quindi non più i vecchi corsi di laurea, ma i 3+2, le famose mini lauree e poi specializzazioni. Quella che era appunto in nuce una proposta della riforma Berlinguer è diventata e si è articolata fortemente sotto la guida della ministra Moratti. Dunque arriviamo ad un'epoca forse più conosciuta e anche, diciamo, affine a quello che accade oggi con la riforma Gelmini. È durante l'epoca Moratti che infatti pullulano e crescono le varie specializzazioni, i vari corsi singoli di laurea e via dicendo, che credo siano quelli a cui si riferiva il consigliere Voccia, perché non credo si riferisse alle facoltà in sé, ma ai vari corsi di laurea anche staccati che esistono e via dicendo, proprio nel momento in cui si inizia nuovamente a riformare l'università, ossia si torna al vecchio ordinamento, tra virgolette, a un nuovo vecchio ordinamento per alcuni corsi importanti, quali medicina, giurisprudenza e via dicendo, e dove invece iniziano e si mantengono in vita anche quelli del 3+2. Insomma, c'è un pullulare incredibile che non credo possa essere addebitato all'università in sé, ma alle riforme che sono state apportate, e che non può essere certo un motivo per preferire le fondazioni alle università pubbliche. A me quello che preoccupa delle fondazioni non è soltanto l'aspetto che diceva il consigliere, e cioè il fatto che ci potrà essere un controllo maggiore sul corpo insegnanti, sullo studio e su quant'altro. A me preoccupa il fatto che siano privati a decidere con soldi privati che cosa dovrà essere dell'istruzione universitaria, e quindi probabilmente a mettere le mani su programmi, sui corsi, sull'accessibilità ai corsi. E ancora qui torniamo al discorso della discriminazione economica rispetto all'accessibilità all'università. Un'altra cosa piuttosto grave, e l'ultima, consigliere, poi la lascio in pace, giuro, ho finito, ma credo sia la più divertente, è un richiamo che ha fatto finale alla paura, temibile paura degli anni 60, addirittura negli anni 60, e credo che si riferisse alle parole dette qualche giorno fa dal senatore Cossiga. E a tal merito ovviamente non entro in quelle polemiche che non mi appartengono, come non appartengono a me, non appartengono alla generazione di studenti più giovani o miei coetanei che stanno manifestando in questi giorni il loro dissenso, perché noi non c'eravamo e quindi non cediamo a questo tipo di provocazioni, e anzi devo dire che forse l'andare avanti dei tempi, l'accessibilità alle informazioni, se è vero che in alcuni casi ha portato a diversi problematiche per le nuove generazioni, d'altra parte ci ha permesso di imparare, laddove si è sbagliato in passato, a non ripetere gli stessi errori. Ci sono degli slogan che girano durante questi cortei bellissimi. Oggi ero tra quelli di cui dovrebbe aver paura, consigliere, perché ho partecipato al corteo di oggi, tra cui noi non siamo disinformati, e il movimento si chiama Movimento Irrappresentabile, proprio perché non ci sono etichette politiche, proprio perché il movimento stesso è a rifiutarle, proprio perché è qualcosa che nasce al di là anche di quanti partiti di destra o di sinistra siano stati capaci di interpretare proprio perché nasce sulla base di quella che è stata una considerazione relegata al vuoto, al pensare al bullismo esclusivamente o all'incomunicabilità con queste nuove generazioni. Queste nuove generazioni in realtà crescevano, si formavano e probabilmente hanno avuto maggiore capacità rispetto a noi, rispetto ai politici, di leggere quello che stava accadendo e di interpretarlo. Quindi forse dovremmo metterci noi da una parte e ascoltare e seguire quello che sta accadendo piuttosto che averne paura, anche perché di solito si ha paura di qualcosa che potenzialmente può essere forte, può essere dirompente e può aiutare veramente a cambiare qualcosa. Ultima cosa che voglio dire relativamente alla riforma è il fatto dell'operazione nostalgia che è stata fatta, e quindi vengo a quello che diceva il consigliere Penge, ovvero il fatto non di riformare ma di ristabilire vecchi criteri. Beh, io credo che anche in questo caso il ripristino del grembiulino del voto in condotto o dei voti in decimali sia stata qualcosa veramente, una specie di diversivo balneare, cioè quello che quest'estate poi realmente ha catalizzato l'attenzione rispetto alla riforma che si stava preparando e che ha colpito nel segno, insomma, sempre anche in questo caso di generazioni molto più avanzate rispetto alla mia e a quelle anche dopo. Non penso che sia il grembiule o che sia il voto in condotta a poter ristabilire l'ordine e la disciplina all'interno delle scuole, tantomeno il voto in decimali che il consigliere Penge considerava come un ritorno a una chiarezza rispetto alle capacità dell'alunno, e sinceramente mi spaventa questo perché credo che a 6 anni, 7 anni, 5, visto che ormai il ciclo primario inizia in tenerissima età, tacciare un bambino con un 6, con un 4 o con un 10 non credo sia propriamente educativo e proprio del percorso che appunto si dovrebbe fare e che dovrebbe fare la scuola e soprattutto appunto a quell'età. Io per ora mi fermo dicendo che mi riservo di intervenire dopo, ma trovo la mozione proposta invece dal consigliere Zonetti assolutamente pertinente, molto ben strutturata, e anzi spero che si possa dar seguito poi all'approvazione di questa mozione con ulteriori iniziative, perché è vero che ieri il decreto legge 133 è stato approvato, ma è vero che esistono strumenti, tra cui lo strumento referendario e tra cui la possibilità di esprimere il dissenso al di là di quanto ammesso oggi stesso dal ministro Maroni, ossia che si paventano arresti per chi occuperà le scuole. Veramente confortante, devo dire, veramente rassicurante, uno Stato che ci tutela. E detto questo, insomma, mi riservo di intervenire anche successivamente. Ringrazio il consigliere Zonetti per aver presentato questa mozione. Grazie.
Grazie a lei. Assessore Bitti.
Ma io esprimo un profondo apprezzamento per la mozione che ha presentato il consigliere Zonetti. Credo sia un esempio della sua sensibilità e soprattutto di una visione di quello che sta avvenendo in questo momento nel nostro Paese. Credo che sia altrettanto importante che anche in quest'Aula ci si confronti con temi che in questo momento caratterizzano la discussione e il confronto in tutta Italia. Oggi c'è stata questa grande manifestazione romana, lo sciopero di tutti i lavoratori della scuola, dal personale docente al personale non docente, con una grande partecipazione, e è da giorni che leggiamo un confronto serrato su questo. Purtroppo spiace nel vedere che dentro a questo confronto non c'è stato assolutamente l'ascolto di quello che si è creato con i movimenti, con una partecipazione nuova, diversa, anche con un nuovo protagonismo giovanile da parte di chi questa legge, attraverso la decretazione d'urgenza, ha deciso di applicarla. Di solito i decreti d'urgenza si utilizzano per cose d'urgenza e una riforma sulla scuola probabilmente non meritava questo. Lo dice Famiglia Cristiana. Indubbiamente ci sono stati dei tagli che ha fatto Tremonti nella sua famosa finanziaria, che era durata nell'approvazione 9 minuti e mezzo. Nell'ambito di questa finanziaria che appunto fu approvata in 9 minuti e mezzo, sono stati stabiliti dei tagli che grosso modo vanno sugli 8-9 minuti e mezzo di tempo, consigliere Voccia, non si agi. 8 miliardi nell'ambito dei tagli alla pubblica istruzione. Poi ha chiamato la Gelmini a cucire, diciamo, un vestito intorno ad un taglio economico. L'ha detto Famiglia Cristiana, non lo dice né un rivoluzionario né tanto. No, lei fa tanto appello a un mondo cattolico e credo che sia molto rappresentativa di quel mondo. Comunque,
consigliere Voccia, la prego di non interrompere.
Credo che appunto Famiglia Cristiana, che è letta in molte famiglie cattoliche, insomma, probabilmente c'ha una sua autorevolezza. Però siccome noi viviamo alla Dispoli e diciamo che a parte tutte le le scorrette informazioni che insomma ricevete, contemporaneamente ne ha dato qui un esempio lampante il consigliere Bengio, che non so quale decreto abbia letto e spero approfondisca, insomma, vediamo quali sono le ricadute all'interno di un comune come il nostro, oppure all'interno di una provincia come la nostra, di un decreto del genere, perché poi noi viviamo qui, insomma. Nell'articolo 64 della legge 133 viene prevista ad esempio la non attribuzione del codice meccanografico a tutti quei plessi scolastici che non raggiungono i 50 iscritti, e noi ad esempio sul nostro territorio ne abbiamo 3 di plessi scolastici che non raggiungono 50 iscritti. Sarebbe interessante, consigliere Voccia, anche per un domani, per un futuro confronto, che ci fate sapere dove metteremo, sono 150 ragazzini delle materne, questi 150 ragazzini delle materne, se questa legge, come d'altronde è diventata, a settembre sarà operativa. Contemporaneamente c'è un 70% di taglio dei fondi dell'edilizia scolastica, che nell'ambito di un comune come il nostro, che ha una crescita demografica di cui tutti qui ogni sera parliamo e sottolineiamo l'importanza, soprattutto perché dovrebbe essere affrontata con un altro tipo di risorsa economica, c'è un 70% di taglio per l'edilizia scolastica, c'è un taglio di 140.000 posti. 140.000 posti di lavoro che certo si rifletteranno naturalmente anche sul nostro territorio. La informo ad esempio, per quanto riguarda un circolo, ci sono 20 persone che lavorano con contratto a tempo determinato, quelle rientrano su un organico di 45 nell'ambito di questi tagli che vengono appunto messi in cantiere da qui al 2011, quindi come vedete, diciamo che certe ricadute le subiamo e le subiamo anche pesantemente. Certo è vero che stasera io parlo da assessore della pubblica istruzione espropriato di molte delle competenze che ci potremmo avere nell'ambito della pubblica istruzione, che era un bel mestiere, dal settembre dell'anno prossimo diventerà un'altra cosa. Credo che una riflessione vada aperta su quello che accadrà anche nella provincia di Roma, e mi sembra che le posizioni del presidente Zingaretti parlino chiare, oltre che una violazione della Costituzione, cioè pronta la ricorso in Cassazione e davanti alla Corte Costituzionale da parte della Regione Puglia, la violazione del quinto titolo della Costituzione, lo rilevava giustamente oggi il Presidente della Provincia, perché uno non può costringere gli enti a tagliare pena commissariamento, così come stabilito in quel decreto legge di emergenza, nel momento in cui all'interno della Provincia di Roma abbiamo delle realtà ad esempio come la nostra. Sarebbe interessante che su questo forse si dia una risposta prima, insomma, di fare uno spot pubblicitario alla riforma Gelmini. Insomma, diverse saranno le ricadute che noi ci troveremo ad affrontare. Io sinceramente delineo anche una grossa, ve la constato, una grossa delusione nei confronti del vostro atteggiamento questa sera, perché mi aspettavo che coscienti anche di un certo tipo di situazione che noi viviamo, eravate pronti anche ad una disputa insieme a noi su determinati punti. Invece ho visto che avete fatto una difesa assolutamente fideistica di un certo tipo di intervento, un intervento che sembra stasera anche la Russa abbia detto è stato approvato forse con troppa leggerezza e troppa velocità, è un componente del governo, e credo insomma anche una riforma che va, non a caso esiste un grande movimento degli universitari in questo momento, va a toccare quello che è il futuro delle generazioni. Sento spesso parlare qui di bambini, vedo che tanti progetti arrivano che riguardano loro,
Sento spesso che parliamo di giovani, credo che questa sia in assoluto, nell'ambito della storia repubblicana, una legge di quelle che attua una punizione nei confronti di coloro che saranno forse cittadini un domani, pesante come mai si è vista, e credo che se sfugge questo dato e siamo qui a marcarle politicamente destra o sinistra, oggi credo che il corteo si commentava da solo, non c'era nemmeno una bandiera come d'altronde nei giorni precedenti dei partiti politici, credo che perderemo un'altra occasione per cercare di capire che cosa avviene intorno a noi, e credo che continuiamo ad offrire in questo caso dei modelli di comportamento e dei modelli culturali che sono proprio quelli che poi generano i fenomeni di cui ci vogliamo occupare, perché indubbiamente non investire sulla cultura, che è il cuore pulsante di una nazione, fa riflettere e fa riflettere profondamente. Non è tutta colpa della destra, come non è tutta colpa della sinistra, indubbiamente. Il problema qui è che l'Italia avrebbe di fronte, e le comunità come le nostre, un altro tipo di sfida e un'altra, diciamo, esigenza, un'altra volontà di salto culturale. Oggi le nuove generazioni lo testimoniano. Credo, e chiudo veramente tornando al merito, ringraziandolo ulteriormente per l'iniziativa presa con questa mozione del consigliere Zonetti, credo che invece la proposta di quota, che non è che non è passata o è passata, perché insomma la cosa di fondo è che ricorda altri tempi, ma c'è del nuovo, perché Bricolo, un nome un po' diciamo non fantasioso ma abbastanza divertente, che è il capogruppo invece al Senato della Lega, ha detto che addirittura sarà previsto poi in un secondo momento che gli insegnanti del Sud non potranno insegnare al Nord. Beh, io credo sinceramente che questo è l'ulteriore completamento di un certo tipo di disegno. Mi spiace molto vedere, consigliere Voccia, persone come voi che indubbiamente credo riconoscano invece Roma come capitale, che state allineati su posizioni che in questo momento, oltre a suscitare perplessità, andrebbero contrastate con molta durezza. Credo che fare le classi ponti oggi per fare poi, non so, a questo punto le classi di insegnanti ponte domani, però quelli del sud rimangano al sud e quelli del nord rimangano al nord, credo che c'è una buona rappresentanza qua dentro di nativi del sud, credo insomma sia un'ulteriore offesa a quello che è stata anche la nostra storia repubblicana e alla Costituzione. Credo che dovremmo ripartire da qui. Indubbiamente la Gelmini, che l'altro ieri sul Corriere si spacciava per Obama, forse non ha letto nemmeno quello che scrive Obama nell'ambito del suo programma elettorale, che speriamo verrà premiato, perché c'è molto investimento lì invece sull'istruzione pubblica all'inverso di quello che avevano visto, e cerca di confondere i piani. Francesca la chiamava operazione nostalgia. Beh, certo, con l'operazione nostalgia si combina poco, insomma. Se i problemi della scuola si ritiene che possano essere superati con il grembiulino e con il voto in condotta, credo che abbiamo ridotto e di molto la portata di un intervento su quel campo. Un'ultima domanda su cui invito a riflettere tutti: una bambina che magari ha bisogno di sostegno domani verrà giudicata con il voto in condotta oppure verrà giudicata con il voto con i decimali? Non credete che questo sia un ulteriore esempio di inciviltà che ci porta lontano da quella che è la società per cui combattiamo e desideriamo? Grazie.
Grazie a lei, assessore. Il consigliere Russi.
Sì, grazie Presidente. Ma io sono un po' confusa, perché all'apertura il consigliere Goccia ci ha dichiarato, appunto, si è complimentato con la performance che c'è stata domenica in quest'aula consigliare di un coro, complimentandosi con le maestre. Era un coro multietnico, bambini abbiamo sentito che hanno cantato canzoni arabe, canzoni polacche, canzoni russe, insieme all'Inno d'Italia, quindi questo forse è quel fiore all'occhiello che la multietnicità delle nostre scuole ci vantiamo tutti di avere. Chiaramente ne abbiamo parlato tante e tante volte, no? Perché poi dopo c'è questo discorso, questo risvolto, no? Di questa legge, le ultime cose che diceva appunto l'assessore Bitti, per carità.
Consigliere, la prego,
benissimo.
Faccia concludere.
Adesso...
Consigliere, per cortesia, faccio concludere il consigliere Russi e poi interviene.
Allora, consigliere... in questi anni è indubbio che la Dispoli ha dato prova con le sue scuole, ce ne siamo riempiti la bocca un po' tutti, da direttori didattici a noi politici e anche in quest'aula, di avere una risorsa nell'ambito della scuola per quanto riguarda la multietnia e la pluralità di linguaggio e quant'altro. Sappiamo perfettamente, e lo metto nero su bianco, che il progetto Chernobyl, che ha visto ospiti alla Dispoli, ancora è in piedi, bambini che vengono qui dalla Russia per la prima volta, in un mese parlano tranquillamente l'italiano, in un mese, quindi non è vero che poi c'è questo. Mi fa pensare questo decreto, mi fa pensare, sì, forse non saranno in grado di leggere i libri, per carità, però non ci sono quei 6-7 mesi, mi fa pensare questo voler mettere i bambini in classi differenziali a quelle che erano le differenziali quando i ragazzi disabili una volta erano emarginati in classi appositamente studiate per loro. Ora, proprio a questo proposito, nel momento in cui ci sarà il maestro unico, i bambini disabili che oggi vengono assistiti da insegnante di sostegno, operatore che manda il comune, che il comune manda appunto per laddove l'insegnante di sostegno non c'è tutte le ore della scuola, no? Parliamo del tempo pieno, per esempio, ci sono bambini che hanno 10 ore di assistenza, le due insegnanti insieme. Boccia, posso finire di parlare?
L'ho ascoltata con interesse,
la ringrazio di essere rimasto insieme alla consigliera Asciutto.
Consigliere, sono contenta di interrompere il consiglio è interrotto, 5 minuti di sospensione. Dottoressa, per cortesia, l'appello, riprendiamo il consiglio comunale.
Pagliotta Crescenzo. Addita Giovanni, assente. Asciutto Franca, assente. Astolfi Massimo. Battirocchi Roberto, Caredda Maria Antonia, Cervo Sergio, Chiappini Antonio, D'Alessio Nardino, Di Girolamo Francesca, Fioravanti Augusto, Garau Roberto, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Loddo Giuseppe, Moretti Filippo, Benge Stefano, Ruscito Piero, Russi Rosaria, Boccia Antonio, Zanetti Andrea. 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12 consiglieri presenti.
Grazie dottoressa. Consigliere Russi, la invito a concludere. Grazie.
Sì, io ho finito. Una cosa semplicemente. Sì. Mi dispiace che in questo consiglio comunale si è parlato questa sera e più di una volta dai banchi di opposizione viene detto che non ci interessa, noi non amiamo la nostra città e non amiamo i nostri cittadini, quando poi vogliamo analizzare le ripercussioni, le ricadute che decisioni hanno sulla nostra città per fare una riflessione e cercare di portare dei correttivi per quello che ci riguarda, proprio nell'interesse dei ragazzi, dei genitori, soprattutto delle mamme lavoratrici, mi difendo la classe delle donne, scusate, in questo momento l'opposizione non c'è. Ringrazio il consigliere Boccia, gli do atto che sta qui con noi, a nome della, per conto della maggioranza tutta, dichiaro voto favorevole alla mozione. Prego.
Grazie. Una brevissima replica, consigliere Boccia.
No, sarò velocissimo. Io faccio una proposta, proprio perché capisco quello che giustamente dite dal vostro punto di vista, sicuramente la voterete. Beh, io sono convinto e vi invito a riproporre la stessa mozione al prossimo consiglio comunale, ma che si discuta alle 9 di sera, così chi ci ascolta da casa si può fare un'idea. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Loddo, prego.
Sì, solo per proporre di andare questa sera al voto.
Grazie. Se non ci stanno altri interventi, mettiamo in votazione la mozione così come presentata dal consigliere Zonetti. Chi è favorevole alla sua approvazione alzi la mano. Chi è contrario? Nessun astenuto, la mozione è approvata. Buonanotte a tutti.